l'altro atto con forza di legge fondamentale è il decreto legge, che è uno strumento molto particolare del nostro ordinamento. Il decreto legge è disciplinato dalla Costituzione dopo lungo dibattito, perché si è preferito dettare una disciplina costituzionale che stringesse l'uso del decreto legge, piuttosto che lasciarla, come capitava prima nel passato ordinamento, alla prassi. Il decreto legge è nato spontaneo, in qualche modo. È nato dal re che andava a seguire le truppe, sicuramente non a precederle nei campi di battaglia, e che di conseguenza poi aveva bisogno di dettare delle norme, e quindi faceva dei decreti reali che avevano una funzione legislativa e che poi a un certo punto venivano presentati alle Camere per essere convalidati. E la dottrina da allora, diciamo la dottrina dell'Ottocento, aveva concepito tutto questo nell'ambito di un poema lirico molto interessante. E si diceva: la prima fonte del diritto che cos'è? La necessità. È la necessità che spinge a dettare leggi. Era anche una logica molto da pensiero liberale, no? L'uomo è libero di natura, le leggi lo limitano. E le leggi quindi possono introdurre limiti soltanto se necessarie. E siccome la fonte prima è la necessità che poi impone all'esecutivo di dettare norme. Per esempio, il terremoto di Messina, siamo già all'inizio del Novecento, è stata l'occasione di emanazione di decreti legge. Erano leggi, decreti urgenti che servivano per fare una serie di operazioni che non potevano essere fatte con atto amministrativo. C'è bisogno di requisire aree, alberghi, di violare la proprietà privata, di muovere le macerie, spostare gente, sospendere le tasse, sospendere i termini per gli adempimenti. Finché non la tiri fuori dalle macerie non può pagare le tasse. Tutto questo è in deroga alla legge e quindi deve essere fatto con un atto di conforza di legge. E questo atto è urgente e la necessità è la sua condizione. Dopodiché lo si presenterà al Parlamento. E la disciplina del decreto legge viene fatta per la prima volta dal fascismo, con la legge 100 del 26, che in qualche modo fotografa una situazione che stava marcendo, perché al decreto legge si ricorse, vi ho già accennato, nella crisi di fine secolo, per problemi di ordine pubblico, per il terremoto di Messina, per tutta la gestazione del post bellica dopo la prima guerra mondiale, maree di decreti legge urgenti. E questi decreti legge venivano presentati al Parlamento ma senza una precisa scadenza, e poi se il Parlamento non li approvava che cosa succedeva? L'idea di allora era che fossero degli atti che nascevano illegittimi e che poi il Parlamento convalidava. È un'idea che esiste ancora in Inghilterra questa, no? Ci sono dei poteri che il governo deve esercitare perché sono necessari, però non sono legittimi, perché non sono prodotti, sono leggi che non sono prodotte dalle Camere e promulgate dal Re, sono solo approvate dal Governo ed emanate dal Re. E di conseguenza poi il voto del Parlamento serviva a dare verginità a questo atto, a ricostituire la sua validità. Il nostro Costituente ha scelto di dare una disciplina costituzionale a questo decreto legge, piuttosto che dire niente decreti legge, salvo il primo terremoto e la prima inondazione, perché lo strumento è necessario, cioè qualcosa è necessario. E questo è riassunto benissimo dall'articolo 77. Premesso che il governo non può senza delegazione emanare decreti, questo è il principio, poi c'è la deroga, che già vi dà l'idea che il decreto legge nasce come uno strumento derogatorio, ma nasce come uno strumento costituzionale. Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, sono tre parole soltanto, ma sono tre parole che stanno a dire esattamente quali sono le circostanze, esattamente forse un po' troppo, devono essere straordinari. Questo è una norma che prima o poi verrà sbattuta in faccia al governo, perché il governo ogni anno emana, per esempio, un decreto che si chiama mille proroghe, non a caso, perché proroga tutte le scadenze che non è riuscito a rispettare. Allora, che ogni anno il governo faccia mille proroghe vuol dire che l'uso non è più straordinario. E qui siamo già in un possibile futura ghigliottina posta dalla Corte Costituzionale. Di necessità ed urgenza è necessario, cioè non se ne può fare a meno, vecchia idea che la fonte del diritto sia la necessità, è urgente, per cui c'è la necessità di provvedere, ma l'urgenza è tale per cui tu non puoi impiegare i tempi del procedimento legislativo. Queste tre condizioni sono tre condizioni che guardano a vincoli diversi, no? Da straordinarietà, per cui c'è anche l'imprevedibilità, la necessità, il governo deve provvedere, perché il governo della Repubblica ha il compito di provvedere, no? Non c'è dubbio, e l'urgenza, la non possibilità di passare per la via della legislazione ordinaria. Il governo vuol dire il Consiglio dei Ministri, perché come tutti gli atti vi spiegavo ieri pomeriggio, che impegnano l'indirizzo politico, devono essere assunti dal Consiglio dei Ministri. Adotta sotto la sua responsabilità, altra cosa che ho segnato in rosso, perché è parlare da giuristi, che cosa vuol dire sotto sua responsabilità? Che il governo risponde. E risponde dove? Come? A chi? Non risponde solo politicamente, che la responsabilità politica è come l'amore, non c'ha fattispecie, no? Lei è meravigliosa, carina, sempre disponibile, sempre col sorriso, ma a un certo punto mi sono stufato. C'è una responsabilità sua? No. E anche la politica funziona così, a un certo punto la maggioranza di governo non va più d'accordo perché sta pensando alle prossime elezioni. C'è una responsabilità politica? No. Ma la fanno pagare la stessa, cioè la sanzione politica non è legata a una fattispecie di responsabilità. Ma, a parte la responsabilità politica del governo, c'è la responsabilità giuridica del governo. Il governo risponde in tutte le sedi del decreto legge. Quali sono le sedi? Beh, la responsabilità giuridica è civile, penale e amministrativa contabile. La responsabilità civile è per i danni prodotti ed è una responsabilità collegiale. Rispondono tutti i ministri che hanno votato per tutti se producono un danno. È anche vero che avendo agito per conto dello Stato hanno la copertura, diciamo così, tipica del funzionario pubblico, per cui anch'io nell'esercizio delle mie funzioni produco dei danni e chi è danneggiato si rivale sull'amministrazione pubblica. Ma a quel punto l'amministrazione pubblica si rivale su di me e fa scattare la mia responsabilità amministrativa contabile. Capite? Il meccanismo è un meccanismo che si tiene. E poi c'è la responsabilità penale. La responsabilità penale è individuale. E non è collegiale, per cui ogni ministro che ha partecipato all'approvazione del decreto legge è penalmente responsabile dell'atto. chi non vuole essere responsabile deve mettere il suo dissenso a verbale. Questo vale per tutti gli organi collegiali, e sappiatelo, anche nella vostra associazione, se siete tra coloro che sono nel consiglio direttivo dell'associazione, voi rispondete di tutti gli atti dell'associazione se non mettete il vostro dissenso a verbale. È l'unico modo per venirne fuori. È possibile che i ministri siano responsabili penalmente in un decreto legge? Dipende dal decreto legge. Il decreto legge può preparare anche un colpo di Stato, no? Se noi fossimo dell'idea che qualcuno vuole fare un colpo di Stato dal governo, lo farebbe con decreto legge e farebbe scattare immediatamente la responsabilità penale dei ministri. Ci possono anche essere dei casi minori, per esempio conflitto di interesse può essere, no? Un governo che facesse un favore al capo del governo, che per combinazione è anche padrone dell'impresa, darebbe luogo a responsabilità penale. E quindi questa norma è una norma che fa sì che il governo abbia un potere legittimo da esercitare, ma sia pienamente responsabile di quell'esercizio. Mentre per esempio il governo non sarebbe responsabile se esegue una legge, no? Qui, siccome anticipa la legge e usa un potere eccezionale, è pienamente responsabile di tutto quello che fa. Adotta provvedimenti provvisori con forza di legge. Questo è il vero problema. Sono provvedimenti provvisori che perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Allora, il decreto legge è urgente e necessario, entra in vigore subito. Il governo lo approva in Consiglio dei Ministri, parte il motociclista, non so se parte ancora il motociclista, lo cliccano un'email per il Quirinale, e il Presidente della Repubblica dice accidenti, sì sì, lo firmo, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. È lo stesso decreto legge a dire quando entra in vigore, ma se non è il giorno stesso, è il giorno dopo. Non può essere dopo una settimana, perché non sarebbe più urgente, no? La necessità e urgenza rendono indispensabile l'applicazione immediata del decreto legge. Tanto è vero che la Corte Costituzionale ha detto, se il decreto legge rinvia la sua applicazione, per esempio, all'emanazione di un regolamento, non ci sono i presupposti e quindi è illegittimo. Perché il decreto legge sia legittimo, ci vuole una tale urgenza del provvedere che si giustifica, anzi si impone, che il decreto legge entri in vigore immediatamente. Però gli effetti sono provvisori. Ossia, se entro 60 giorni non viene convertito in legge, il decreto decade. E questo fenomeno della decadenza è un fenomeno unico nell'ordinamento costituzionale. Qui non c'è abrogazione e non c'è neanche annullamento, perché non c'è un giudice. Scade il 60° giorno, non c'è promulgata la legge di conversione del decreto legge, gli effetti decadono fino dall'inizio. E voi capite che questo è un po' complicato da capire, cosa vuol dire decadono fin dall'inizio. Perché non possono decadere nel senso che non si sono mai realizzati, perché la freccia del tempo non è convertibile. Gli effetti devono essere immediati. Anzi, se il decreto legge fosse un decreto legge perfettamente corrispondente all'immagine che aveva il Costituente, probabilmente gli effetti del decreto legge nei 60 giorni si sono anche esauriti. Quando ci si mette a tirare fuori le persone dalle macerie e sistemarle in un albergo? In Italia anche 60 anni magari. Però tendenzialmente l'effetto del decreto legge nei 60 giorni da che parte si è compiuto. E come si fa a tornare indietro? c'è lo smog nelle città. Voi avete un motorino, un vecchio scassone di macchine che inquina, io ho dovuto cambiare la macchina perché la mia ormai era inquinante, per cui correvo il rischio di essere multato ogni giorno. E di conseguenza il decreto legge dice le macchine diesel euro 5 in giù, dall'euro 5 in giù, devono essere rottamate. Misura urgente per l'inquinamento, non sarebbe neanche tanto sbagliata, perché noi siamo molto preoccupati del terrorismo, no? Tutti molto preoccupati del terrorismo, nonché degli immigranti che delinquono, ma gli omicidi in Italia sono in fortissimo calo negli ultimi 10 anni, i casi di omicidio hanno fatto in tutta Europa credo 500 vittime, ma le statistiche dicono che gli italiani muoiono a milioni per l'inquinamento atmosferico, ma pare che non sia un'emergenza, l'emergenza è terrorismo. Cioè, proprio la visione distorta delle cose è paurosa. E per cui improvvisamente il governo dice bisogna provvedere immediatamente, tutte rottamate, prendono il vostro motorino, la vostra macchina e la rottamano e poi vi consegnano la scatolina, così potete metterla insieme alle ceneri del nonno e in salotto. Decade il decreto legge, che fate? C'è un'altra ipotesi, il decreto legge introduce un'imposta sulla benzina ulteriore perché bisogna promuovere l'ambiente, la pagate, decade il decreto legge, che fate? Il decreto legge vi impone il raddoppio della tassa di iscrizione universitaria, perché no? Ma dai, e voi la pagate e poi decade, cosa vuol dire che gli effetti decadono, decade il decreto legge e i suoi effetti. Il meccanismo va capito, perché non è quello dell'abrogazione per cui la legge abrogata resta in vigore per rapporti pregressi e non c'è nessun giudice che possa regolare i rapporti. Non è che voi allora andate da un giudice chiedendo indietro i soldi, ci deve essere qualcosa di più radicale ed è una figura unica dell'ordinamento. Siccome decade il decreto legge, quel effetti è come se si fossero compiuti senza copertura legislativa, per cui sono tutti degli atti nulli, privi di fondamento giuridico, è come se avessero danneggiato la vostra auto, il vostro motorino e portate via di tasca i vostri soldi. Capite? Questo è l'effetto drammatico del decreto legge. Poi vedremo probabilmente la prossima settimana quanto drammatico è stato fino a un certo punto il decreto legge. Quindi è molto instabile la produzione normativa tramite decreto legge. E decadono gli effetti e voi siete messi nella condizione di coloro che possono chiedere indietro i soldi se avete sborsato soldi o chiedere i danni se vi hanno demolito l'automobile. Chiaro? Quello potete fare. Siete stati danneggiati. È come se il vicino con la mazza avesse danneggiato il vostro motorino e ridotto in una scatolina. Vi fareste causa, dovrebbe un po' di anni. Qui non ci sono profili penali perché il governo si suppone che abbia rispettato i casi straordinari di necessità e urgenza, ma il suo decreto non è convertito dal Parlamento. Il Parlamento non è tenuto a convertirlo. Capite? È una scelta politica. Può essere anche che il Parlamento non sia riuscito a convertirlo in tempo perché si sono messi a discutere, eccetera. Per cui gli stessi regolamenti parlamentari hanno norme particolarmente abbreviate per il procedimento di conversione. Perché c'è proprio il problema di evitare il crollo delle norme introdotte con il decreto legge. C'è addirittura un filtro parlamentare perché il problema è chi giudica dei casi straordinari e urgenze? È una decisione politica del governo. C'è un controllo del Presidente della Repubblica, ma è un controllo del Presidente della Repubblica che non può contestare le valutazioni politiche. Certo, può dire non lo puoi fare perché sarebbe un decreto illegittimo, quello che disse Napolitano quando Berlusconi voleva fare un decreto legge sul caso di Eulawana Englaro, già vi lo raccontai. Rarissimi casi, ma il vero controllo è un controllo su decisioni politiche fatte dall'organo politico, cioè dal Parlamento. Infatti il Parlamento ha, qua ci dovrebbe essere, ma invece non c'è, il Parlamento ha introdotto una fase procedurale apposita, iniziale. Il Presidente, il Capo del Governo deve presentare il decreto il giorno stesso alle Camere, per cui c'è un obbligo preciso, e il giorno stesso dell'emanazione deve essere presentato alle Camere e viene presentato come allegato a un disegno di legge che ha una riga soltanto, è convertito l'allegato decreto legge, punto. E le Camere si riuniscono, anche se sciolte, entro 3 giorni, perché devono immediatamente valutare la sussistenza dei presupposti. E lo fanno già all'inizio del procedimento, con una prima deliberazione sulla sussistenza dei requisiti. E poi discutono nel merito. Questo serve anche per limitare i danni di un decreto legge. L'idea che le Camere possano dire al Governo subito: guarda, non ci sono i requisiti e quindi non te lo convertiamo. Però non succede mai in realtà. Succede che le Camere discutono, poi raramente alla fine decidono di convertire, oppure non riescono a convertire in tempo, o più delle volte convertono con modifiche, che crea un bel problema, perché convertendo con modifiche significa che alcune cose sono modificate per il futuro, alcune cose sono convertite consolidando il decreto legge, alcune cose non sono convertite e decadono fin dall'inizio. Per cui vedete com'è complicata la gestione di un decreto legge. Se il decreto legge non viene convertito, scatta la responsabilità del governo e l'obbligo dello Stato di restituire i soldi presi e risarcire i danni provocati. Le Camere possono tuttavia regolare con legge, le Camere con legge, riserve assolute, le Camere, non il governo, le Camere, i rapporti giuridici sorti sulle basi dei decreti non convertiti. Questo generalmente si chiama la legge di sanatoria, però non lo è, anzi vi diffido da usare questo termine, anche il manuale, ho cercato di metterci delle frecce, non si sana un bel niente. La sanatoria è tipica del procedimento amministrativo. Il comune rilascia una licenza, qualcuno impugna dicendo: ma tu non hai, oppure in fase di controllo, non hai sentito quell'organo che dovevi sentire, e dice: benissimo, io sano il procedimento sentendo il parere. E così si sana il procedimento. Ma qui non c'è sanatoria, il governo non può, il Parlamento non può sanare gli effetti del decreto legge. Quello che può fare è regolare i rapporti giuridici, non sanare. Cioè il Parlamento non potrebbe dire: va bene, non te lo converto per il futuro, però quello che è stato prodotto te lo sano. Non lo può fare, perché sarebbe contro la Costituzione. Quei rapporti decadono, o li converti in legge o decadono. Non ci sono alternative. Quello che può fare il Parlamento è disciplinare le modalità di restituzione. Per esempio, può dire: tutti i soldi che tu hai pagato perché ti perché è aumentato l'IRPEF, ti vengono restituiti e li puoi detrarre nella prossima dichiarazione dei redditi. Oppure, posso dire, le università entro 30 giorni devono restituire le tasse indebitamente percepite. Bel problema è se un aumento dei prezzi della benzina, perché è difficile riuscire a capire quanto. Ma quello è un problema che deve affrontare il Parlamento. Problema di regolare i rapporti giuridici. Se no resta semplicemente uno strumento del privato. Il privato chiederà la restituzione. Come in una causa civile, lo chiede l'amministrazione. La restituzione di quello che ha versato, la restituzione oppure il risarcimento dei danni provocati. È come se lo facesse il vicino. Vedete, il meccanismo è questo. Tu hai agito su tua responsabilità e rispondi degli effetti. Se viene convalidato e viene convertito in legge, la normativa resta in vigore anche per i 60 giorni in cui c'è stato il decreto legge e si consolida l'ordinamento. Anzi, si dice c'è una novazione della fonte. La disciplina che prima era dettata dal decreto legge adesso è dettata dalla legge di conversione definitiva. Tutte le cose che sono non convertite decadono con questo effetto di demolizione e di obbligo di ripristino degli effetti prodotti. La nostra garanzia sta lì, noi abbiamo sempre lo strumento per ottenere la restituzione o il risarcimento dei danni prodotti dal decreto legge. Questo è il risultato dell'abuso del decreto legge. In Italia abbiamo avuto periodi in cui il decreto legge è stato usato moltissimo, e provocando la stessa necessità di decreto legge. Qual è il problema? Il decreto legge deve essere convertito con urgenza. L'urgenza significa che le Camere devono dare precedenza alla legge di conversione su tutte le altre leggi e quindi c'è un rallentamento delle procedure legislative ordinarie. È ovvio. È come quel figli di Maria che saltano la fila, no? O quelli che si fanno raccomandare per fare le analisi o la visita medica prima degli altri. Ognuno che salta la fila allunga la fila degli altri, un procedimento assolutamente vergognoso. E il decreto legge è fatto per saltare la fila, nel senso che deve essere convertito in legge con urgenza e quindi tutte le altre leggi aspetteranno un po' di più. E quindi provoca l'esigenza, la urgenza del provvedere, perché se il governo presenta un disegno di legge e sa che le Camere glielo approvano, diciamo, in un mese, non ricorre al decreto legge per una serie di cose. Se però le Camere sono intasate e quindi il rischio che lo approvino fra 6 mesi o un anno, ecco che il governo dice no, posso aspettare un anno per fare la riforma necessaria di questa cosa. E vara un decreto legge non per il terremoto, ma per una riforma, cosa che è venuta molto spesso in Italia. E dove la giustificazione è data da cosa? Dall'intasamento delle procedure parlamentari, che a loro volta sono provocate da cosa? Dall'intasamento dei decreti legge in conversione. Vedete come il cane si mangia la coda, no? Cioè ci sono fenomeni che si avvitano su se stessi. Questa è una sentenza celebre, la sentenza 360 del 96, con cui la Corte Costituzionale interviene di fronte all'abuso ormai disastrato del decreto legge. Cosa succedeva? Succedeva che, siccome il Parlamento era intasato, il governo emanava un decreto legge, e il Parlamento però non riusciva più a garantire l'approvazione entro 60 giorni. E allora il governo, alla scadenza del 59esimo giorno, emanava un altro decreto legge che reiterava il decreto legge precedente, con una norma, per esempio, retroattiva. Il decreto legge esce il 1 gennaio, decade il 10 marzo, il 9 marzo il governo fa un secondo decreto legge che retroagisce dal 1 gennaio, ma in questo modo mantenendo in vita una normativa. Poi passano i mesi, marzo, aprile, maggio, e verso il 15 maggio sta per scadere il secondo decreto legge, il governo fa una reiterazione, terzo decreto, che retroagisce sempre dal 1 gennaio. E noi siamo arrivati al punto di avere decreti legge che erano reiterati per 2 anni, ossia avevano accumulato alle spalle 2 anni di effetti precari. Effetti precari. Semmai il Parlamento avesse alla fine deciso di non convertire quel decreto legge, non convertito e retroattivo, avrebbe provocato un vuoto normativo di 2 anni. In quei 2 anni i rapporti giuridici si consolidano, la gente compra, vende, si sposa, fa figli, eredita, finisce in carcere, fa causa, eccetera. Le sentenze passano in giudicato, diventano definitiva. Poi decade il decreto legge, che cosa succede? Nel 96, quando è uscita questa sentenza, io stavo organizzando un convegno a Macerata e sulla questione Macerata, perché ieri mi è stato detto, io ho scoperto che c'è l'università a Macerata dove ci ho insegnato 11 anni per esattezza, ed è un'università che risale al 1300, dicono loro. Stavo organizzando un convegno sugli effetti nel processo penale. Che cosa succede se uno viene giudicato in base a un decreto legge ormai prorogato da 2 anni e la sentenza passa in giudicato e poi invece il Parlamento non converte? Che cosa succede di quella condanna, di quella soluzione? Era un obbrobrio giuridico, quel convegno non lo feci mai perché uscì questa sentenza, la sentenza che non vi sto a leggere, che prende a sberle questa prassi. Dice una prassi totalmente illegittima, è un modo per distruggere la funzione del Parlamento, distruggere la separazione dei poteri, rendere instabile e incerto il diritto e quindi è lesiva dei diritti delle persone. E va vietata. Nel 96 il Presidente del Consiglio dei Ministri era Romano Prodi, che si è trovato la bellezza, adesso non so se erano 600 o 900, decreti in fase di conversione. Voi immaginate come poteva sopravvivere un Parlamento in cui c'erano centinaia di procedimenti d'urgenza di conversione dei decreti legge, in cui era diventata di prassi che se il governo voleva fare la riforma, che so io, dell'università, dell'ambiente, della pubblica amministrazione, la facesse con decreto legge, in cui è successo che una commissione parlamentare dicesse abbiamo raggiunto l'accordo sulla prima parte di questa riforma, puoi fare un decreto che l'anticipi, per cui la riforma entrava in vigore prima che fosse consolidato il procedimento legislativo. La follia, e voi immaginate anche la follia di trovarsi 600 provvedimenti, o 700, 800, non mi ricordo quanti fossero, in scadenza in quei giorni, perché tutti quanti dovevano essere convertiti in legge nei termini non più prorogabili, se non decadevano, e decadevano con effetto retroattivo da anni precedenti. e se ne è usciti con lo sforzo micidiale, ottenendo dal Parlamento la rapida approvazione di una serie di decreti e facendo delle leggi che consolidavano i rapporti pregressi. Insomma, c'è stato un meccanismo legislativo veramente disperato per cercare di venire da capo, e la conseguenza è stato che per anni i decreti leggi in Italia non si sono emanati quasi più, sono stati pochissimi. Poi un po' alla volta è ripresa la quantità, e questo vedremo che poi ha anche parecchio modificata la giurisprudenza della Corte. Mancano ancora 7 minuti e me li voglio godere tutti. Sul decreto legge torno lunedì prossimo. Adesso, per completare il quadro delle cose introduttive che vi consentirà di leggere il manuale, vorrei toccare brevemente, troppo brevemente, il tema dei regolamenti. Fate silenzio, non è ancora lume, anzi io sento che il tempo sta rallentando per la passione di tutti per i regolamenti. I regolamenti nessuno li studia, tanto è vero che quando decido di bocciare uno, io non è che decido di bocciare, è che lui ha deciso di essere bocciato, io cerco di abbreviare i tempi della sofferenza, perché è un trattamento umanitario, una condanna a morte in America, su questo non scherzo, la condanna a morte è umanitaria se l'esecuzione è breve, possibilmente indolore. Allora la domandina sui regolamenti, sappiatelo, è quasi sempre decisiva, perché non vengono studiati, non so perché. Il regolamento invece è una cosa assai importante, perché è l'attività amministrativa svolta in forma normativa, cioè sono atti normativi in forma amministrativa, non vengono deliberati dal Parlamento, ma sono tipici di tutte le amministrazioni. Ci sono regolamenti statali, regionali, provinciali, comunali, enti pubblici, l'università, c'è un sacco di regolamenti, no? Sono tipici atti amministrativi, ma al contrario degli atti amministrativi provvedimentali, quelli con cui si convalida un esame, oppure si riconoscono i crediti, o si conferisce la laurea, se ci sarà qua mai una laurea quando toccherà a voi, è il regolamento è un atto normativo, cioè contiene norme generali astratte. Da un certo punto di vista non c'è nessuna differenza tra una legge e un regolamento. Tanto è vero che spesso si confondono. Entrambi sono atti normativi. Una delle cose sbagliatissime che vengono sempre dette è che i regolamenti statali governativi sono i regolamenti con cui il governo disciplina se stesso. No, sono atti normativi di livello secondario, ma che riguardano l'intero ordinamento. Le soste in una città sono disciplinate da un regolamento, sono discipline. L'adottare quella disciplina con regolamento o con legge dipende esclusivamente dalla riserva di legge. Capite? Se non c'è una disposizione di legge che riserva una disciplina alla legge, quella disciplina può essere tranquillamente adottata con regolamento. Anzi, una delle funzioni dei regolamenti è proprio quella di sostituirsi alle leggi. Noi viviamo in un'epoca di semplicità, si vede da tutto, di semplificazione, e ogni tanto il governo viene delegato a abbassare il livello della disciplina, cioè di togliere di mezzo delle leggi che non sono in materia riservata alla legge e sostituirle con regolamenti. dimostrazione che regolamento e legge sono perfettamente fungibili da un punto di vista di contenuto. Capite? La scelta se disciplinare una cosa con legge e quindi passare per Parlamento o con regolamento e quindi farla regolamento del potere esecutivo del governo è una scelta che dipende soltanto dalla riserva di legge. Regolamenti amministrativi sono di tutte le autorità, io vi parlerò soltanto di quelli statali e essenzialmente di quelli governativi perché quelli ministeriali non sono così complicati, mentre quelli governativi sono abbastanza complicati perché non si possono spiegare senza spiegare la riserva di legge, cioè la riserva di legge e l'uso del potere regolamentare vanno assolutamente associati, ma dalla vostra faccia capisco che tutto questo sarà oggetto della lezione della prossima settimana.